Renoiz 2021.
In diretta da Parco Schuster a Roma per i 15 anni del festival dedicato a Renato Biagetti.
A cura di Gemini Network, Radio Sonar, l'Autoradio e Radio Città Aperta.
Domenica 5 settembre, un anno esatto dallo scorso Renoiz, era una giornata, adesso sono tre. Questa è la terza giornata e si apre con un tema importantissimo, a noi veramente caro. Felici di raccontarlo a nome di questa organizzazione di Renoiz 2021, ai microfoni di Gemini Network, con Radio Sonar, Radio Città Aperta, l'Autoradio e l'Hub TV che curano la parte tecnica, ma con tutte le radio indipendenti e con tutta l'organizzazione nel cuore, ma soprattutto con Renato, con rabbia e con amore. Io lascio la parola a Marita per questo post dibattito sugli ecosistemi e l'amore per l'ambiente che tanto ci appassiona e soprattutto che ci chiama in causa.
Grazie Claudia. Allora siamo qui con Riccardo di Dinamo Press, Simona della Rete dell'Acqua, Alessandro di Fridays for Future e Rebecca di Extinction Rebellion. È appena terminato l'incontro dibattito qui a Renoiz su appunto ecosistema greenwashing, che è stato più voluto come un incontro tra le diverse realtà di movimento che si muovono appunto su questo. Che si sono mosse negli ultimi anni e continuano a muoversi su questa tematica, quindi un incontro di dialogo, un incontro di ascolto che ha visto appunto gli aggiornamenti su quelli che sono stati sia il percorso insomma che è stato fatto negli ultimi mesi, ma anche le prospettive di movimento per i prossimi mesi, per questo autunno caldo che ci aspetta. Allora partiamo con Riccardo, no? E partiamo con questa domanda ormai, come dire, dovuta, no? Il green è la parola che ascoltiamo di più sia da parte dei governi che da parte delle varie politiche, dai piani nazionali della cosiddetta transizione ecologica. Ecco, di fronte a questa situazione, quali sono i ragionamenti, le riflessioni che sono emerse nell'incontro di questa mattina?
Sì, ovviamente ci troviamo tutte e tutti davanti a uno scenario che da questo punto di vista è sempre più preoccupante, nel senso che abbiamo un greenwashing che non è più puntuale e relativo alla singola azienda che ha bisogno di spolverarsi di verde con qualche iniziativa pseudo ecologico sociale, ma un sistema intero che addirittura assume un ministero per raccontare di fare una transizione ecologica in un momento in cui c'è una consapevolezza sul disastro ambientale in corso sempre maggiore, ma che anziché utilizza quelle stesse parole, le svuota di significato e le manipola per raccontare l'opposto e per fare l'opposto di quello che andrebbe fatto. Questo è quello che oggi Roberto Cingolani fa ogni giorno al cosiddetto Ministero della Transizione Ecologica qui a due passi. Quindi la sfida da parte dei movimenti è molto più complessa, perché non bisogna semplicemente comunicare che il cambiamento climatico c'è, ma questo ormai è evidente dal punto di vista di tutti, ma bisogna comunicare che quello che è l'apparato che questo sistema sta creando per poterlo contrastare, sia il Piano Nazionale Resistenza e Resilienza, siano le singole opere che vengono attuate, che più in generale la politica che questo Ministero vuole portare avanti, non ha nulla a che vedere con una reale transizione ecologica che sia giusta, equa e che sia appunto per tutti e tutte, ma sono semplicemente la possibilità del capitalismo di rimanere di mantenere i propri profitti, di aumentarli anzi e di renderli più socialmente accettabili in un momento in cui i disastri climatici sono sotto l'occhio di tutti quanti ogni giorno. Per cui smascherarlo è sempre più evidente e necessario, accusare questo sistema, accusare questo ministro è quanto più urgente. Le sue ultime dichiarazioni danno ci danno a noi uno stimolo ulteriore, perché dimostrano quanto lui vuole difendere i privilegi di un sistema capitalista e di un interesse di una classe elitaria di questo paese. e la sfida è aperta: come costruire opposizione, resistenza e soprattutto pensiero alternativo anche nella concretezza dell'azione diretta, nella concretezza della materialità delle lotte, della costruzione di un conflitto contro un governo che ha in questo ministro e nella narrazione che questo ministro comporta appunto uno delle sue elementi chiave.
Grazie Riccardo. Passerei adesso a Simona della Rete dell'Acqua. Diciamo che a partire dall'anniversario del referendum la visibilità e la presenza anche in piazza, una presenza di movimento che non è mai ovviamente stata interrotta a partire dal referendum, è ritornata con forza però in piazza. Ecco, tu ne hai parlato questa mattina e raccontaci con la stessa passione e con la stessa energia, la stessa forza, quali sono le situazioni attuali, che cosa sta succedendo tra l'altro anche a Roma rispetto all'acqua, e quindi quali sono anche le nostre responsabilità di azione di lotta rispetto a questa tematica.
Sì, diciamo che l'acqua a Renoiz c'è sempre stata in tutti questi anni, però questo è davvero un anno un po' particolare, perché appunto sono 10 anni esatti che è stato vinto il referendum per la gestione pubblica dell'acqua, e quindi sono 10 anni da un momento di mobilitazione incredibile che ha investito tutto il paese, con un tema che non era facile e con una radicalità che è penetrata ampiamente nel tessuto sociale, perché fondamentalmente la vittoria di 10 anni fa è stata una vera vittoria anticapitalista contro i profitti privati e per la gestione pubblica di un bene comune. In questi 10 anni ovviamente la resistenza per difendere quel risultato è andata avanti territorio per territorio, e con probabilmente una forza che è andata un po' a diminuire, ma con una capillarità e una capacità di ricostituirsi che è impressionante, perché quando qualcosa avviene in un certo territorio riemerge veramente come l'acqua in un terreno carsico, riemerge in superficie la voglia di non far passare di non far passare i privatizzatori, di non far passare i profitti sull'acqua. E quello che è un po' cambiato in questi anni e che è anche il frutto del confronto che stiamo portando avanti in questi mesi, come stamattina, è l'intrecciarsi della battaglia sulla gestione dell'acqua con i temi del cambiamento climatico, della crisi idrica sempre più presente. E è un intrecciarsi necessario, perché la sfida che abbiamo davanti approccia questi temi insieme, perché se noi 10 anni fa potevamo parlare di privatizzazione e di profitti sulla gestione, adesso c'è un passo in più e parliamo di vera e propria speculazione finanziaria. Una speculazione finanziaria resa possibile grazie al fatto che è caduto l'ultimo tabù per cui l'acqua non era un prodotto sul quotato in borsa come lo sono altre materie prime come il petrolio, come il caffè, come il grano, come l'energia, non era un prodotto che si poteva vendere e comprare. Adesso sulla borsa di Chicago, quindi con un piccolo esperimento ma molto importante, perché quella è una borsa merci molto importante per tutto il mondo, questo prodotto finanziario esiste, e questo segna un cambio di passo da parte del capitale e della finanza che un po' ci potevamo aspettare, ma come atterra qua nella nostra città la questione globale dell'acqua, della scarsità idrica e della speculazione finanziaria su questo bene primario? E atterra nella rappresentazione plastica che ne fa Acea. E la multi-utility, ormai multinazionale, che gestisce il servizio idrico e parte del servizio elettrico nella nostra città, un'azienda che è una società per azioni quotata in borsa ormai da anni e che quindi risponde, se non ai meccanismi finanziari di un prodotto come quello che è nato in California, risponde senz'altro ai meccanismi di borsa, agli indici di borsa e quindi alle volontà e alle aspettative degli azionisti. Questo fa sì che l'interesse comune, sia come qualità del servizio, sia come tutela della risorsa idrica, viene messo in secondo piano. Ad esempio, per quanto Acea venga narrata come un esempio di efficienza che si vuole esportare anche attraverso verso il PNRR al sud Italia, e noi sappiamo che è l'azienda che in Italia ha un maggior tasso di perdita idrica per lunghezza chilometrica di rete, circa un 40% globale, e che vuol dire che quasi la metà dell'acqua che preleviamo dalle sorgenti assetando praticamente tutti i corsi d'acqua e i territori del Lazio e viene dispersa. E questo senza che si faccia un piano di investimenti serio per interrompere queste perdite o ridurle a un quantitativo accettabile, senza che nessuna istituzione pubblica imponga all'ente gestore di farlo, e questo è il grande vulnus di una società per azioni misto pubblica privata che alla fine decide secondo le regole del privato e gli interessi degli azionisti, la risposta di Acea è quella di potabilizzare l'acqua del Tevere, un Tevere in cui in questi giorni sono morti centinaia di migliaia di pesci, un fiume inquinatissimo che tecnicamente, tecnologicamente è possibile potabilizzare, ma questa deve essere una risorsa a cui si ricorre come ultimo stadio, e dopo aver fatto sì che la risorsa idrica di falda e di sorgente venga tutelata per le generazioni future ma anche per l'ambiente, perché perdere meno acqua qui significa prelevarne meno dalle sorgenti. Questa è una cosa che ci deve fare molta rabbia come cittadine e cittadini tutti e tutto, e, perché non è un tema che riguarda il comitato dell'acqua, l'acqua del Tevere che andrà nei rubinetti dei romani riguarda tutti e tutti, come riguarda tutti e tutti il fatto che stiamo assetando un'intera regione per l'inefficienza di un'azienda che ogni anno fa invece milioni di profitti grazie alle nostre bollette dell'acqua. Questo è un tema molto vicino che però parla anche molto lontano da noi, e come comitato romano ovviamente stiamo seguendo la questione di questo nuovo potabilizzatore, e l'idea è di opporsi in tutti i modi, e proveremo a farlo invitando tutte e tutti. Dopodiché, con le iniziative e gli appuntamenti nazionali, con un risvolto globale che ci attendono nelle prossime settimane, la COP, un appuntamento davanti al Ministero il 9 ottobre, e pensiamo che il tema dell'acqua, anche se non c'è l'addetto ai lavori o chi l'ha studiato diciamo magari negli ultimi 10 anni, debba essere un tema che davvero scorre in tutte le lotte ambientaliste e nelle lotte per la giustizia sociale, perché davvero non c'è nulla come il diritto all'acqua che le rappresenti entrambe in modo profondo.
Grazie mille Simona, passo ad Alessandro, devo ovviamente, scusa, ma dobbiamo, ecco, grazie. Allora, ad Alessandro di Fridays for Future, volevo chiederti, Fridays for Future riparte con il Global Strike del 24, quali sono le pratiche per costruire questo appuntamento sia a Roma che nelle altre città, e quali sono i prossimi appuntamenti a cui appunto siamo chiamati a partecipare, qual è il percorso che andremo a fare?
Allora, dopo quest'estate che è stata terribile per il clima e dopo ovviamente questo periodo di pandemia che ha distrutto ogni manifestazione in presenza, speriamo di ripartire il meglio possibile il 24 settembre con lo sciopero mondiale per il clima. In questo vogliamo anche fare più pressioni possibili per raggiungere i migliori obiettivi possibili nei numerosi incontri che avremo in questo autunno. Infatti subito dopo ci sarà la pre-COP in Italia, i primi di ottobre a Milano, in cui i grandi del mondo, i potenti del mondo si incontreranno per decidere, per iniziare a fare le prime negoziazioni climatiche per gli accordi che poi verranno firmati a novembre a Glasgow nella COP26. Questo è un evento importantissimo perché la COP è un'assemblea annuale nella quale sono già stati firmati importanti accordi per il clima, gli accordi di Kyoto nella COP3, gli accordi di Parigi, e la COP26 di quest'anno è chiamata ad aggiornare gli accordi di Parigi, e noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di di accordi che siano vincolanti e radicali sul taglio delle emissioni e sul modo in cui questo taglio verrà raggiunto. E non a caso per lo sciopero per il clima una delle più importanti rivendicazioni che vogliamo portare avanti è quella sui MAPA, sulle zone e le persone più colpite dal cambiamento climatico, che sono allo stesso tempo quelle meno responsabili, perché poi storicamente E anche attualmente le persone che sono più responsabili per qualunque danno climatico sono i paesi del nord del mondo, i paesi più ricchi, in particolare dell'Europa a livello storico. E questi paesi, i MAPA, sono anche i meno in grado di rispondere a eventi estremi e siccità che li stanno colpendo sempre di più in questi anni. Ricordiamo anche un altro importantissimo incontro che avremo qua a Roma a fine ottobre, che è il congresso finale per il G20, e qua porteremo ovviamente le stesse richieste, e anche constatando il fatto che è un incontro non democratico in cui appartengono soltanto 20 paesi e per cui speriamo di riuscire a portare la voce dei paesi non rappresentati e che invece hanno bisogno che i loro interessi vengano rappresentati e difesi in questi incontri.
Vogliamo ricordare anche a chi ci sta ascoltando l'appuntamento di domani, che lancia appunto lo sciopero. Domani ci sarà un'assemblea pubblica.
Certo, assolutamente. E il 24 settembre ci sarà lo sciopero per il clima e da domani inizieremo a lavorare per organizzarlo. In particolare domani ci sarà un'assemblea pubblica aperta alle 5 a Colle Oppio.
Quindi per chi vuole partecipare, domani è il primo appuntamento e poi ce ne saranno altri, poi li raccontiamo più avanti. E adesso passiamo a Rebecca di Extinction Rebellion, e un altro movimento, grazie, autogestione, e un altro movimento che come Fridays ha caratterizzato fortemente questi ultimi anni sul tema della giustizia climatica e non solo. E a te vorrei chiedere, c'è stata una parola durante l'incontro di questa mattina che è risuonata in moltissimi interventi, che è stata intersezionalità, no? Cioè la possibilità appunto di incrociare i conflitti sia dal punto di vista di genere, dal punto di vista della giustizia climatica, dal punto di vista della giustizia riproduttiva, della giustizia sociale, eccetera. Ecco, in che modo questo è possibile? Quali sono le pratiche? Che cosa Extinction Rebellion fa in questo senso, quali sono le vostre pratiche, quali sono i vostri obiettivi?
Grazie Mari, è una bellissima domanda e appunto io mi scuso già per non essere preparata quanto vorrei, però è vero quello che tu dici, questo termine ritorna soprattutto davvero nelle nostre pratiche, ma non vedo solo nelle nostre pratiche di Extinction Rebellion, vedo che è sempre anche più diffusa questa visione sistemica che ci permette adesso finalmente di comprendere quello che forse già sapevamo, ma adesso comprendiamo che è importante collaborare, per cui è impossibile separare quelle che sono le lotte sociali con una richiesta di giustizia climatica, giustizia ecologica, giustizia per tutte quelle disuguaglianze che viviamo noi come specie umana, tutte le disuguaglianze che anche noi perpetriamo sul nostro pianeta come la specie più potente, come dicevi tu prima, no? Che poi siamo noi gli stessi sfruttatori e deprivatori delle risorse del nostro pianeta, perché viviamo in una società che ha questo approccio deprivatorio, conquistatore, e insomma io lo dico senza un insulto al genere in tutto e per tutto, però è un approccio completamente maschile, completamente di potere, completamente di competizione, in cui la persona più ascoltata e che spesso ha anche più voce, in cui ha quel posto, a quel tavolo, è un uomo bianco di un paese ricco che ha le sue esigenze, chiamiamole così, per quanto e anche i suoi privilegi a quel punto, che poi sono iper rappresentati sui tavoli mondiali, sui tavoli locali, sui tavoli di ogni comunità, ma anche all'interno delle nostre stesse forse realtà, mentre invece sono troppo spesso ignorate, messe in disparte tutte le voci appunto di quelle che sono le most affected communities, che sono sia in altre zone del mondo, quindi c'è una disparità geografica molto forte, ma anche all'interno delle nostre stesse comunità, è una cosa che noi troviamo. Come Extinction Rebellion, io come rappresentante membra di Extinction Rebellion posso soltanto dire che una delle cose che mi ha fatto più piacere quando sono entrata in questo movimento è stata proprio il lavoro attivo che cerchiamo di fare quando ci incontriamo e che vedo che poi comincia, poi non in realtà non è vero che comincia perché da mo' che ci lavorate anche voi, perché però entra all'interno delle nostre pratiche comuni, che è quella di cominciare veramente a dare intanto più voce, proprio come dire, fare la curva opposta, l'iperrappresentazione delle esigenze delle persone più vulnerabili. Ieri ho visto anche qui c'era tutta le attività con le persone che presentano qualche tipo di disabilità e che portano proprio come loro principio, come idea, quella che queste persone dovrebbero avere maggior voce delle persone che fanno parte della media, che posso essere anche io, no? Che non ho nessun tipo di problema. Perché? Perché altrimenti poi le soluzioni rispecchieranno troppo quella che è la mia esigenza e per nulla quelle di chi non solo dovrebbe essere rappresentato quanto me, ma visto proprio perché vive delle difficoltà, ha delle esigenze più forti. Torno a quello che cerchiamo di fare noi. Noi viviamo all'interno delle nostre assemblee, cerchiamo sempre di fare delle pratiche di ascolto attivo, cerchiamo di limitare proprio gli effetti del potere che poi in qualche modo si rappresentano sempre, no? C'è sempre qualche persona che ha un po' più voce dell'altra, che può parlare più dell'altra. Noi cerchiamo anche di limitare questa cosa con dei metodi che abbiamo acquisito dalle lezioni imparate da moltissime altre realtà nel mondo, e sono anche quelle della comunicazione non violenta, perché noi facciamo pratica di disobbedienza civile non violenta, facciamo anche pratica di linguaggio non violento, in cui cerchiamo davvero di renderci conto, soprattutto essere consapevoli di quello che avviene anche nel modo in cui noi parliamo, nel modo in cui comunichiamo, e quindi quali sono poi le voci che escono fuori, quali sono le proposte che escono fuori e che emergono. E io continuo, insomma, ieri sono stata molto colpita dai sette principi, dalle sette impostazioni della gira zapatista, e le sposiamo completamente, perché poi sono molto aderenti a quelli che sono i 10 principi di Extinction Rebellion, ed è importante che sia proprio questo, cioè cambiare il sistema praticando la sua innovazione, praticando questa rigenerazione che fa bene al nostro spirito, fa bene alle nostre libertà, che non sono solo libertà sessuali, ma sono anche libertà di cambiare i ruoli, che non devono essere ruoli sempre predefiniti, che non è sempre la donna che è la persona che si deve prendere cura, che non è sempre il capofamiglia che deve difendere con la forza qualcosa che gli viene strappato. Comincia ad essere importante che siamo veramente noi a rappresentare qualcosa di diverso, e questo è molto in pieno nella nostra terza richiesta, che è quello delle assemblee cittadine, per cui secondo noi è così fondamentale, così importante che si parli di queste cose, si dica la verità, si agisca in tempo, ma si ascolti davvero la voce di chi viene colpita e colpito dalle scelte che vengono fatte a livello globale, e questo è il momento sicuramente di farlo sentire con forza. Secondo me potremmo riuscirci, questo è il mio sogno, però bisogna lavorare veramente tanto insieme.
Ecco, visto che siamo in diretta, la cosa che possiamo dire è anche l'invito che avete lanciato durante l'incontro, cioè sarete qui tutto il giorno e invitiamo chi ci sta ascoltando a partecipare. Che cosa farete qui a Renoise oggi?
Allora, noi oggi a Renoise, oltre a partecipare a questo incontro organizzato stamattina, intanto ringrazio anche Riccardo per averci invitato, insomma, e tutti voi per esserci ascoltati a vicenda. Siamo qua perché intanto ci piacerebbe parlare di cosa farà Extinction Rebellion nel prossimo, in questo caso Extinction Rebellion Roma, perché poi è una realtà, è un movimento molto delocalizzato, molto autonomo, quindi parlo soprattutto per il gruppo romano. Stanno ripartendo adesso i nostri incontri, anche noi ci stiamo organizzando come i Fridays per la pre-COP di ottobre, in cui molte di noi andranno a Milano, e per il G20 a Roma, dove invece saremo proprio qui per ospitare tantissime persone che stiamo invitando da tutta Europa. Quindi cercheremo anche di dare sostegno logistico e economico alle persone che vogliono partecipare dalle altre parti d'Italia e dal resto del mondo, non soltanto di Extinction Rebellion, insomma, chiaramente l'invito è aperto a tutte e tutti, però per questo ci serve tantissimo aiuto, e tanto aiuto operativo, perché poi più che di, insomma, di solito ci riuniamo per parlare, ma poi cerchiamo sempre di arrivare al concreto del dove si sposta questo, dove si mette quest'altro, come costruiamo un'azione, una narrativa, perché ci piace poi anche essere in qualche modo sorprendere, polarizzare l'attenzione sui temi più caldi, proprio per dare, insomma, il nostro ruolo è questo, di dare visibilità poi alle lotte di tanti, con un movimento che ha la fortuna di essere internazionale come quello dei Fridays, e quindi forse riesce a guadagnare a volte anche con qualche spallata mediatica l'attenzione delle grandi organizzazioni e delle persone, insomma.
Grazie Rebecca. Una cosa molto molto veloce: alla fine dell'incontro dibattito è stata lanciata anche l'idea di un incontro di rete, insomma, da alcuni mesi sta nascendo a Roma questa che abbiamo chiamato rete ecosistemica, di cui fanno parte appunto Fridays, Extinction Rebellion, l'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra di Nonna di Meno, ma anche altri movimenti. L'idea che è stata lanciata è quella di appunto fare un incontro per coordinarsi sia rispetto ai prossimi appuntamenti, sia la possibilità appunto di continuare questo lavoro e di espandere questa possibilità di incontro, di dialogo, di ascolto, anche a partire proprio dalle differenze, direi dalle diversità che caratterizzano anche queste, queste presenze.
Essere un po' più rete attiva rispetto a queste tematiche. Pensiamo che l'autunno che ci aspetta sia particolarmente chiave e ha bisogno di un rafforzamento cittadino delle realtà che si muovono in tal senso. Ora la data in cui ci rivedremo non è ancora chiara, sicura, ma quindi
la comunicheremo.
Insomma, la comunicheremo in ogni caso. E, però appunto quello che è un po' uno stimolo che ho avuto da oggi, che mi pare molto interessante, è da un lato sentirsi più parte di qualcosa di collettivo e mettere un po' più insieme una serie di stimoli ed energie, e dall'altro riconoscersi di più in quello che fa l'altro, per cui in un momento in cui magari non c'è una capacità di mobilitazione di massa o gigantesca, proprio perché anche siamo in un contesto che inevitabilmente post pandemia, diceva giustamente Alessandro, è più frammentato e sta cercando di rimettersi più su binari comuni, riconoscersi in quello che fa l'altro, sentirsi parte di quello che un'altra persona sta facendo, perché è parte della stessa direzione e della stessa resistenza contro il nulla che ci sta pian piano inghiottendo, ecco, credo che questo sia un passo importante sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale, perché ci permette di sentirci parte di una comunità resistente, che credo che sia qualcosa che in questi tre giorni alle Noize costruiamo, ma che abbiamo bisogno di poi di costruire nella quotidianità delle nostre lotte nei mesi a venire.
E l'ultimissima cosa la chiedo a Simona, che ha lanciato nel suo intervento conclusivo il discorso della necessità, anche della necessità, no, è una parola sbagliata, cioè del desiderio, della voglia anche di attraversare la manifestazione che ci sarà a Firenze il 18, lanciata appunto dal collettivo Insorgiamo della GKN, e con appunto con questa presenza, a partire proprio dall'incontro che c'è stato qui a Renois, un incontro molto, molto partecipato che c'è stato ieri qui a Renois.
Sì, quello che è emerso anche dal dibattito di oggi è che se da un lato ci spaventa affrontare il mostro capitalista estrattivista che ci troviamo di fronte al governo, ma anche a livello transnazionale ovviamente rappresentato dai prossimi incontri come la COP, e senz'altro questo ci spaventa, e nessuno di noi si sente in grado di mettere in piedi un movimento che affronti tutti questi temi insieme, e abbiamo però la fortuna, l'intelligenza di avere spazi come questo in cui ci possiamo incontrare, riconoscere e in qualche modo coordinare, ed è importante farlo, ed è importante vedere come le parole comuni stanno emergendo in tanti diversi dibattiti che magari partono affrontando temi completamente diversi, e questo ci lascia ben sperare nel fatto che se c'è una manifestazione organizzata da un'altra realtà alla quale magari noi non possiamo andare, forse le nostre parole d'ordine saranno rappresentate lì dentro e quindi il messaggio sarà amplificato. Un esempio di questo, secondo me, è la lotta evocativa, suggestiva, emozionante che stanno portando avanti i lavoratori della GKN. Una realtà che io personalmente, Simona Dell'Acqua, non conosco, un mondo del lavoro che è distantissimo da ciò che faccio io e forse anche molti, molti di voi, e che però ha avuto la capacità di toccare delle corde comuni, e penso che reciprocamente sia importante che in quella chiamata disperata e coraggiosa che hanno fatto per riempire nuovamente i viali di Firenze il 18, come sono stati riempiti nel 2002 in un contesto completamente diverso nel Forum Sociale Mondiale di Firenze, tornare nuovamente a riempirle, lì sì c'è bisogno di corpi per far capire che quella lotta non è sola, ma per far capire anche che quella lotta è una lotta comune e che parla di tante altre lotte. portare là dentro i temi, le parole d'ordine ecologiste e anti-estrattiviste è fondamentale, perché le logiche di estrattivismo delle risorse ambientali e delle risorse umane sono esattamente le stesse. Quindi per fortuna abbiamo delle date davanti a noi e serve la forza, la voglia di attraversarle con, appunto, come dicevamo alla fine dell'assemblea, anche divertendoci nel riconoscerci e nel sentirci parte di una comunità.
Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. Innanzitutto vi ringrazio chi ha organizzato l'incontro di questa mattina. Mi sembra estremamente importante che nella giornata finale di Renois queste tematiche siano emerse, ci sia stata la possibilità di nuovo di questo rincontro, soprattutto la riapertura di un percorso comune di lavoro. Quindi grazie per essere stati anche qui a questa intervista, e ci vediamo a questo punto nelle piazze, nelle strade, negli incontri che faremo. Grazie mille. Grazie.